Buonasera a tutti voi, bello vederci. Bello vederci ed essere, come ben sapete, sotto lo sguardo di Maria Assunta in cielo. Questo momento che proponiamo di anno in anno, prima della festa dell'Assunta, vuole essere sempre una testimonianza, cioè una realtà viva che rappresenta, ripresenta l'umano. L'umano che la grazia del Signore travolge, sconvolge, nobilita, rende vero. Ecco, Maria è questo, Maria è l'umano portato all'estrema bellezza, all'estrema carità, all'estremo amore, all'estremo compimento. Noi siamo in cammino, siamo in strada, magari al primo metro o al quindicesimo metro, non lo so. Quindi è proprio questo il desiderio di proporre delle testimonianze di verità, di umanità, che magari fioriscono proprio dal cristianesimo o collateralmente al cristianesimo, in particolare credo stasera. Lascio subito la parola al nostro amico Andrea Tornielli, che l'anno scorso ha fatto una serata analoga parlando dei viaggi del Papa, e Andrea ci presenterà anche la nostra piccola sorella Giuliana. Quando oggi siamo andati a prenderla a Padova, ho detto che tanto piccola non mi pareva. Sorella sì, Giuliana anche, piccola piuttosto no. Comunque il titolo di piccola ha una ben chiara origine, se vorrà magari anche spiegarci qualcosa. Ma lascio la parola ad Andrea e a Sor Giuliana.
Serata è Cristiani e musulmani, volti di donne, e dunque non siamo qui per parlare di cristianesimo e islam, non siamo qui per parlare di scontri di civiltà, ma siamo qui per parlare di incontri tra cristiani e musulmani, cioè tra persone che appartengono a fedi diverse ma che si incontrano, perché tutte le volte che dimentichiamo questa modalità che è quella dell'incontro di uomini, lasciando perdere le idee, le ideologie e anche le religioni intese come sistemi, e quando andiamo invece a livello umano, personale, degli incontri, lì è diverso, lì è diverso. E purtroppo, anche se come voi sapete che le notizie, quelle che fanno notizia, sono sempre brutte notizie, ma in realtà, e dunque noi se guardiamo soltanto il telegiornale, leggiamo i giornali o guardiamo soltanto internet, possiamo avere l'idea che nel mondo, cristiani e musulmani facciano molta fatica a vivere insieme. Perché le buone notizie invece non le conosciamo. E cioè le buone notizie sono invece tante esperienze di convivenza riuscita, di relazioni riuscite tra persone di fede diverse. E poi è molto bello anche la sottolineatura volti di donne, perché proprio le donne saranno protagoniste. Lo sono anche nel Vangelo, lo sono nell'evangelizzazione, il cristianesimo si è diffuso soprattutto grazie alle donne, alle madri di famiglia, così si è diffuso. E anche la pace, la convivenza tra religioni, il dialogo, la comprensione, l'accoglienza, vede le donne protagoniste, le donne con il loro carisma, che è quello della maternità e che è quello dell'accoglienza. Piccola sorella Giuliana, che ringrazio per il sacrificio che ha fatto venire qui da Milano, oggi è stata a lavorare fino a mezzogiorno e mezzo, poi ha preso il treno per essere con noi, è nata in provincia di Brescia ed è una piccola sorella, cioè le comunità che si rifanno al carisma di Charles de Foucault. Ha vissuto per diversi anni in Francia, seguendo i giostrai, poi a Napoli, lavorando in fabbrica. E dopo i voti perpetui nel 2005 è stata prima in Niger, in Africa, dove ha vissuto insieme ad altre con altre sorelle, con altre piccole sorelle, pensate, donne bianche cristiane, ha vissuto con un gruppo di nomadi nel deserto, nomadi musulmani. E poi dal Niger è passata in Burkina Faso, lavorando anche lì in un quartiere musulmano. E infine dal 2012 è a Milano e vive nelle case bianche di Via Salomone, che è quel quartiere in periferia est di Milano, che è stato visitato anche da Papa Francesco nel marzo del 2017. E dunque ha avuto esperienze di convivenza con uomini e donne musulmani sia in Africa che adesso in Italia. Io la prima domanda che volevo farle è come hai vissuto il Niger tra i nomadi musulmani nel deserto.
Innanzitutto vi volevo salutare, buonasera a tutti. Sì, infatti come diceva Andrea, in Niger ho vissuto, eravamo quattro sorelle e siamo state accolte da una tribù, da un'etnia, i Tubu, un gruppo nomade del deserto confine col Chad. E lì ho fatto l'esperienza di essere una straniera accolta. E accolta da... vivevamo su una duna, eravamo un centinaio di persone, 10 famiglie, 10-15 nuclei, e loro tutti musulmani. E noi siamo state accolte da loro. Quando avevamo espresso il desiderio di voler andare a vivere con loro, erano un po' stupiti, ci dicevano: ma come mai volete vivere con noi? Ma il nostro desiderio era proprio quello di conoscerli, di vivere un'amicizia con loro e di raccontare con la vita Gesù e di scoprire proprio stando vicino a loro la loro fede, la bellezza di quello che sono. E in questa duna, a 2 ore di cammino dalla città, la prima cosa ci hanno accolte, e accogliere vuol dire ci hanno insegnato a vivere in un luogo desertico, dove non c'è acqua, dove non c'è cibo, dove devi procurarti tutto, dove non sai nemmeno come attingere l'acqua del pozzo. Per cui loro ci hanno insegnato tutto, ed è grazie a questa accoglienza che noi abbiamo potuto stare lì con loro. E con questo popolo abbiamo imparato che cosa vuol dire vivere l'ospitalità. Un gruppo di musulmani molto credenti, infatti al mattino noi ci svegliavamo con il richiamo alla preghiera, all'Akba, era il richiamo che ci svegliava, e anche noi con questo richiamo iniziavamo anche noi la nostra preghiera delle lodi, proprio in comunione con loro. E questa ospitalità che è radicata nel loro DNA, che è radicata anche nella nostra Bibbia, nella nostra fede. E attraverso loro abbiamo potuto vivere questa prossimità. E un giorno, spesso la sera alle 6 c'era buio, dunque ci si ritrovava intorno alle varie famiglie e lì si parlava a lungo sotto le stelle. E una sera una signora anziana, una delle prime famiglie che ci hanno accolte, mi raccontava, me che ero arrivata da poco, che quando le sorelle erano arrivate, noi abbiamo vissuto con loro 30 anni. Quando le sorelle erano arrivate lì, erano donne europee, infatti eravamo italiane, francesi e del Belgio. E diceva appunto, le sorelle, voi eravate donne europee, cristiane, bianche, proprio tante diversità molto lampanti, molto visibili. E noi, diceva questa signora, noi donne nomadi Tubù, l'etnia. Adesso, dopo diversi anni che siamo insieme, che ci siamo conosciute, non possiamo più dire che voi siete delle donne europee soltanto, ma voi siete diventate anche delle donne nomadi Tubù. E io non posso più dire di essere soltanto una donna nomade Tubù, ma anch'io sono diventata un po' europea. E questa riflessione di questa donna che non sapeva né leggere né scrivere, che ha sempre vissuto nel deserto, però una donna di una grande fede e una donna molto attenta alla relazione con l'altro, è riuscita a regalarci proprio una perla, la perla proprio della relazione, e di una relazione che quando è vissuta nella verità non ci derubiamo niente l'uno dell'altro, anzi ci regaliamo qualcosa della nostra vita. E questo è un po' l'esperienza, qualcosa dell'esperienza del Niger.
Ecco, poi dall'Africa...
Un centimetro più distante.
Sì.
Poi dall'Africa nel 2012, come abbiamo detto all'inizio, sei arrivata a Milano. Ecco, come vivi nel deserto, tra virgolette, della periferia di Milano? Come vivete questa piccola comunità che sta di fatto dentro, siete in un appartamento, vivete circondati da famiglie in questo agglomerato di caseggiati degli anni 70, dove vivono tante persone con situazioni di domande, problematiche, molte case sono occupate, ci sono tantissimi stranieri, persone di fedi e etnie diverse, ci sono tanti problemi e disagi sociali.
Allora, a Milano siamo in 5 sorelle attualmente, di cui una è americana. E pensando un po' al deserto effettivo e al deserto della città, mi viene in mente che hanno una caratteristica che li accomuna. È un po' a volte nei deserti si fa l'esperienza dell'inospitalità. Come passare dall'essere inospitali, da vivere un'esperienza inospitale a un'esperienza ospitale. E questa cerchiamo proprio di viverla attraverso la semplicità della vita di ogni giorno, come la vita ci presenta degli incontri, delle situazioni, come la vita ci fa incontrare delle persone che poi, ad esempio, dove viviamo ci sono dei portici e spesso entrando o uscendo in casa incontriamo tante persone sotto i portici o per la strada, alla fermata dell'autobus. E questi per noi sono dei luoghi propizi, sono dei luoghi dove ci è offerta l'occasione di incontrare l'altro. Allora spesso cominciamo a incontrare dei volti che giorno dopo giorno ci diventano dei volti familiari. Allora ci si comincia, i primi giorni ci si guarda, dopo qualche giorno ci si comincia a salutare, uscendo alla stessa ora a volte ti capita di incontrare le stesse persone e piano piano questi incontri creano delle relazioni, ci fanno uscire da un anonimato, da una inospitalità a un atteggiamento ospitale di saluto, di sguardo, di accoglienza, di attenzione all'altro. L'altro è comunque una persona, dunque se la incrocio almeno la guardo. E attraverso questi incroci, questi incontri, vi volevo raccontare così un fatto vissuto con un nostro vicino della nostra scala. Noi abitiamo in una scala di 9 piani e in questa scala ci sono diverse famiglie musulmane. E un giorno questo signore, spesso ci incrociavamo alla porta o quando lui aspetta l'ascensore. Allora, quando io arrivo e vedo che lui aspetta l'ascensore, anziché prendere subito la scala, perché noi abitiamo il primo piano, mi fermo e aspetto con lui l'ascensore. Ed è un'occasione per scambiarci due parole, proprio incontri brevi. Però anche tra di noi sorelle ci dicevamo, forse vale la pena giocarci anche su degli incontri brevi. Non occorrono incontri chissà di che durata, chissà con che aspettative, ma proprio incontri brevi, semplici, di attenzione all'altro. E con questo signore i primi incontri erano giusto i saluti, è tornato dal lavoro, anch'io sono tornata dal lavoro, è stata una giornata faticosa, e così proprio degli scambi semplici. E piano piano con questo signore si è cominciato un po' a diventare più familiari, tant'è che alla fine di una festa, la festa del Ramadan, siamo andati a bussargli alla porta per fargli gli auguri, ma lui ancora ha accolto gli auguri ma ci ha tenuto sulla porta, non ci ha fatto entrare. E piano piano questa relazione che si è creata davanti all'ascensore, alla porta, si è approfondita, tanto che recentemente, quando siamo andati a fare gli auguri per la festa di fine Ramadan, lui ci ha fatto entrare e, diversamente da altre famiglie dove gli uomini magari si ritirano quando arrivano delle donne, ci lasciano con le donne della casa, lui ha voluto fermarsi a parlare con noi. E queste relazioni, questi scambi ci fanno credere che anche un piccolo incontro, un piccolo saluto, una piccola attenzione è importante. E ci vuole tempo, perché con questo signore, prima che si creasse una relazione anche di fiducia, sono passati 6 anni. Però è proprio questa goccia quotidiana che piano piano ci aiuta a riconoscere l'altro come un fratello, non più come un diverso, come un nemico, come un altro, ma come un'altra persona come me, che vive le stesse fatiche mie. E poi una sera, qualche mese fa, entrando dal lavoro, ci siamo rincontrati e una cosa che mi ha veramente dato tanta gioia, che lui dice a me, ma con me anche alle altre sorelle, perché incrocia anche le altre sorelle, dice: che bello, sorelle, quando vi vedo, perché sapendo che anche voi faticate come me, lavorate come me, so che voi mi capite e questo mi consola tanto. E a me questa cosa qui, dove lui dice di sentirsi consolato anche soltanto in uno scambio breve, piccolo, così ci fa dire che forse ne vale la pena di accogliere le nostre giornate, i nostri incontri come proprio occasioni favorevoli di conoscenza, dove anche diventiamo più umani, perché reimpariamo quelle attenzioni di gentilezza, quelle semplici cose che ci fanno proprio bene, sia chi le fa sia chi le riceve. E poi un'altra signora del Bangladesh, anche lei, che spesso ci incrociamo quando andiamo al lavoro, anche lei una volta ci ha detto un po' un'espressione simile, nel senso che quando ci si incrocia, spesso la mattina dice, soltanto quando ci incrociamo, che ci abbracciamo, ci diamo una carica che mi accompagna tutta la giornata. E lei vive qui con la sua famiglia, marito e due figli, e sente tanto la solitudine di non avere comunque una cerchia familiare più larga qui in Italia, e spesso ci dice: voi siete la mia famiglia. E questo anche a noi ci aiuta anche a riscoprire proprio questa dimensione di fraternità nella quale un po' tutti siamo assetati, di cui tutti abbiamo fondamentalmente bisogno, di relazioni fraterne e di essere riconosciuti come fratelli e sorelle.
Ecco, questi incontri e questi rapporti che nascono anche appunto magari uscendo di casa un minuto, due minuti prima per avere due minuti in più per stare davanti all'ascensore, ma questi incontri e questi rapporti, che cosa cambiano nella vita delle persone, la vita che voi fate lì?
Ecco, anche qui io devo ringraziare tanto il Signore, perché veramente ci dà la possibilità di essere testimoni di tanti gesti di solidarietà, di tanti aiuti reciproci, di tanti cambiamenti. Mi ricordo di una nostra vicina con qualche disturbo psichico,
italiana,
milanese doc, e che lei tutte le volte che veniva a casa nostra, tutti i giorni, ci diceva: ma io degli stranieri proprio non ne voglio sapere. Era proprio molto negativa nei loro confronti. E la stessa cosa di un'altra signora anziana, milanese, anche lei, che diceva: ma vengono a rubarci il lavoro, ma vengono a rubarci le case. Ecco, allora questi sguardi così proprio di rifiuto verso lo straniero, verso l'altro. E queste due signore, che venivano spesso a casa nostra, un giorno o l'altro si sono incontrate con delle nostre amiche musulmane. Ed è nata una bellissima amicizia tra questa signora anziana e una signora del Marocco, ma sono diventate così amiche che addirittura la signora italiana diceva: no, io se non c'è Fatima io non vengo. Quando ad esempio veniva da noi per un pranzo, ci deve essere anche Fatima, altrimenti io non vengo. Oppure una volta aveva bisogno di essere aiutata nelle pulizie e lei è venuta a chiederci a noi se potevamo dire a Fatima se la poteva aiutare per fare le pulizie, perché voleva soltanto Fatima. E l'altra signora invece, malata psichica, lei mendicava un po' un piatto di minestra tutti i giorni, non era più in grado di cucinarsi, e allora un po' veniva da noi e un po' tramite questa amicizia che aveva fatto con una signora dello Sri Lanka, musulmana, andava a bussargli alla porta qualsiasi ora, e questa signora gli faceva sempre trovare qualcosa di pronto. E quando arrivava negli orari più impensati, lei comunque già aveva preparato qualcosa che gli scaldava, proprio. E questi gesti così di solidarietà, di compassione anche di queste signore musulmane verso queste signore italiane, noi siamo proprio stati testimoni di come ci sono stati dei cammini che hanno cambiato proprio il cuore, la relazione, e che ti hanno fatto cambiare proprio anche la tua visione. Avevi una visione così negativa e alla fine erano diventate delle amiche proprio molto vicine, tanto che le due signore milanesi un giorno ci dicono: ma sorelle, ma queste signore ma sono proprio come noi, ma hanno gli stessi sentimenti nostri, e poi sono delle persone di fede. E anche questo è anche questa questo essere credenti musulmane o credenti cristiane, c'è qualcosa che ci avvicina, che ci accomuna, che ci rende anche più solidali le une le altre. E poi vi dicevo prima, con l'esempio del nostro vicino di casa, alla fine delle varie feste musulmane, la festa della fine del Ramadan, oppure anche durante il mese del Ramadan, che andavamo a rompere il digiuno con alcune famiglie, e oppure adesso tra 20 giorni che ci sarà la festa dell'agnello, andremo a fare gli auguri alle famiglie musulmane vicine, pensando anche che è duro vivere una festa e non avere vicino tutta la tua famiglia, per cui si vive anche una grande solitudine. E piano piano adesso noi ci andiamo come sorelle, ma abbiamo coinvolto anche alcune donne del quartiere cristiane, e ci andiamo insieme a festeggiare le varie feste musulmane. Ma la cosa bella è che con il passare degli anni anche i nostri amici musulmani vengono a farci gli auguri a Natale, a Pasqua. Vengono, ci si visita reciprocamente, e questo perché con il tempo la conoscenza anche della tradizione dell'altro, quando ci si vede anche ci si fanno, ci poniamo delle domande, no? Proprio per conoscerci, e la conoscenza fa cadere tante barriere, fa cadere tanti pregiudizi. E poi un'altra cosa che così vi volevo condividere è proprio come anche cresce il rispetto verso l'altro, rispetto che arriva anche a condividere rispettando la fede dell'altro. Abbiamo avuto diversi lutti nel quartiere di famiglie, di famiglie cristiane, dove i nostri amici musulmani venivano in chiesa durante i funerali, e questo per noi è stato un gesto di un grande rispetto verso la nostra fede e di una grande solidarietà, di condividere anche il lutto dell'altro, tanto da anche da frequentare dei luoghi liturgici che non sono della tua credenza, della tua fede. E poi un altro fatto che vi volevo raccontare, una mattina uscendo per la messa, io di solito andavo alla messa alle 7:30, e incrocio una signora tunisina. E una mattina mi dice: Giuliana, ma senti, ma ti posso lasciare le mie due figlie? Perché io adesso devo andare al lavoro e loro hanno l'autobus per la scuola alle 8:15. Allora ti volevo chiedere se me le potevi tenere tu e me le portavi, se puoi portarmele all'autobus. E io gli dicevo: guarda, Fausia, io adesso è l'unico momento che ho per la mia preghiera, per la messa, perché poi durante la giornata lavoravo, però io adesso vado in chiesa. E lei diceva, sì sì, tu le prendi con te, tu le prendi con te e poi dopo, quando è finita la preghiera, se mi fai il favore di portarle all'autobus. E questo è durato per un po' di tempo e discretamente noi ci mettevamo in fondo per non... Poi le bambine mi facevano delle domande, mi chiedevano ma che cosa vuol dire questo, ma che cosa vuol dire l'altro. Però questo gesto di questa mamma, che la fiducia che ha dimostrato nei nostri confronti è arrivato fino a darci le sue figlie, e pur sapendo che andavo in chiesa e ha sentito che non doveva temere niente, che non c'era paura di indottrinare, che non c'era paura di volerli fare cambiare, no. Ma il rispetto arriva a dire tu vivi la tua fede e aiutami a vivere la mia fede. E sotto questo aspetto della fede, anche in un'altra famiglia, una volta, una coppia di musulmani ci dicevano noi abbiamo bisogno di vedere che voi siete delle persone credenti. E questo ci ha fatto riflettere tanto, perché noi in Italia a volte siamo un po' troppo superficiali, no? Abbiamo un po' lasciato perdere la fede, e forse i nostri amici musulmani ci aiutano a ritrovare le nostre radici, a ritrovare con la loro fede forse l'aiuto che ci possono dare è quello di andare a ritrovare la nostra fede, proprio con questo desiderio sempre del rispetto reciproco, del rispetto di base.